cercherò appunto di toccare qualche punto di questo tema che mi è stato appunto affidato, cioè laico perché cattolico. Devo dire che la genesi di queste riflessioni si deve al fatto che qualche anno fa il mio carissimo amico Giulio Giorello ha scritto un libro intitolato Di nessuna chiesa, cioè libertà del laico, laico libero perché di nessuna chiesa. Allora, un po' di tempo ho fatto una replica, questa replica, se faccio un po' di propaganda per i miei libri, questa replica uscirà adesso a metà settembre appunto, uscirà un volume di Giorello e mio, appunto, lui libero perché di nessuna chiesa e io libero perché di una chiesa. Allora a questo punto sarà, ecco, caro Cappelletti, devo giustificare appunto perché mi sento laico e libero perché di una chiesa. Allora, innanzitutto ho cercato in vari dizionari definizione di laico e ce ne sono proprio tante, quindi il problema non è, caro padre Umberto, che la cosa è complessa, è confusa prima di tutto, perché se voi andate a guardare laico, beh, pensate, ho trovato che la prima definizione di laico la dà San Pietro quando dice laos greco, dice appunto laico sarebbe il battezzato che non è ordinato, che non ha ordini religiosi. Poi la stessa definizione appunto la prende Clemente I e poi Tertulliano. Oggi diciamo che in prima battuta, se sei d'accordo Dorizio, se è la prima battuta che è il laico chi non è appunto ordinato. Io sono un laico e tu invece se non sei laico, diciamo, ecco. Poi appunto laico appunto chi non ha, si dice anche laico chi non ha una fede religiosa, cioè laico e sarebbe appunto l'ateo. Poi andiamo a più profondità, laico è una persona tollerante, invece non è laico chi non è appunto tollerante. Poi si dice laico è chi ha un pensiero critico, chi è antifondamentalista sia in campo religioso sia nell'ambito delle ideologie politiche, anche nell'ambito delle concezioni filosofiche del mondo. Poi c'è una definizione che un po' le attraversa un po' tutte le altre, cioè laico, vada bene, è chi difende la libertà di coscienza per sé e per gli altri. Questo torna in diversi dibattiti, in diverse discussioni, appunto, come ti dicevo stamattina, su questo argomento. Ripeto, laico è chi difende la libertà di coscienza per sé e per gli altri. Invece, quando parliamo di laicismo, ecco, la definizione che danno i dizionari più accreditati è la seguente. Laicismo è atteggiamento che sostiene l'indipendenza assoluta sia del pensiero, sia delle azioni dell'uomo, sia dello Stato, nei confronti di qualsiasi chiesa, confessione o fede religiosa. Quindi, laico ha quelle definizioni, che ripeto, laicismo è un'altra definizione. Ecco, vi dicevo, la cosa che mi ha... penso sia bene discutere, ecco, è questa, cioè laico è chi difende la libertà di coscienza per sé e per gli altri. Ora, in un libro di Umberto Scarpelli, intitolato appunto Bioetica laica, Scarpelli, proprio nel primo capitolo di questo libro, di questo bellissimo libro, guardate bene, dà tre definizioni di laicità. E lui dice, in un primo importante senso, laicità designa un atteggiamento, una dottrina politici, secondo cui non compete allo Stato assumere come propria una determinata religione, imporla e farne propaganda, privilegiarne i fedeli a danno dei fedeli di altre religioni o di chi non professi alcuna fede. Il nocciolo di questa laicità, insomma, commenta Scarpelli, sta nel carattere non sacrale e non confessionale dello Stato, attribuito allo Stato, ugualmente rispettoso di tutte le religioni, credenze e miscredenze, in nessuna maniera costrette e anzi giuridicamente garantite dell'esplicazione della loro forza spirituale. Dopodiché Scarpelli passa alla definizione di un laicismo estremo che sarebbe un po' relativista e nichilista e altra definizione dice appunto che la laicità intesa come l'abbiamo vista prima, ecco, dipende da una visione dell'uomo appunto, da una visione del mondo, dell'uomo appunto dotato di autonomia nell'intelletto e nella volontà. Allora, questo diciamo così tanto per introdurre attraverso qualche idea, di qualche definizione, queste mie riflessioni. Quindi noi abbiamo una definizione di laico, cioè un attributo per una persona e un attributo per lo Stato, la società. Quindi diciamo che per quanto riguarda le persone, laico è un individuo che difende la libertà di coscienza per sé e per gli altri. Libertà di coscienza è intesa come libertà di conoscenza, cioè di creare nuova conoscenza, di credenza e di critica. Mentre una società o Stato laico, sia allorquando, appunto, si vive una società o Stato laico, quando a nessun individuo e a nessuna tradizione è proibito di esprimere e difendere le proprie idee e i propri ideali, e quando nessun individuo e nessuna tradizione è esente dal confronto e dalla critica nel pubblico dibattito. Allora, due definizioni, dicevo. Definizione di laico come persona e definizione, appunto, di laicità di una società. Allora, a questo punto la domanda che sorge è la seguente: ma il cristianesimo, il cattolicesimo, ma il cristianesimo cosa ha fatto, diciamo così, cosa ha dato, ecco, al mondo, se laico vuol dire libertà di coscienza per sé e per gli altri? Cosa ha fatto il cristianesimo, ecco, per questo argomento? Bene, allora, io qui ho portato un documento. Nel 112 dopo Cristo, Plinio era prefetto. Plinio il giovane era governatore della Bitinia, era il prefetto, insomma, della Bitinia. E cosa fa? Erano pochi decenni che era morto Gesù Cristo, Plinio scrive una lettera all'imperatore Traiano. Io ho la lettera qua in italiano e in latino, le riassumo, insomma, ecco, vi potete fidare. Allora, cosa dice Plinio? Caro Cesare, si sta diffondendo qui in Oriente questa peste di questa superstizione portata dai cristiani. E cosa ho fatto io? Io ne ho fatto una retata. Ci sono stati dei delatori, delle spie, mi hanno detto chi sono questi cristiani che si diffondono un po' ovunque, in città ma anche nelle campagne, e li ho portati sulla piazza. E cosa ho fatto? Ho messo una statua di te, Cesare, ho messo una statua là. E chi non diceva, Caesar Kyrios, chi non diceva che Cesare è il Signore e non bruciava l'incenso a Cesare, l'ho ammazzato. Chi invece abiurava e diceva un po' sì che era stato cristiano, ma poi non lo era più, eccetera, eccetera, lo lascia passare, e questo, appunto, diciamo così, può girare per l'impero. Ora, guardate, sembra un documento, diciamo così, ecco, tra altri documenti, ma questa è una cosa che veramente ha fondato l'Occidente, è uno dei fondamenti dell'Occidente. Che cosa era successo con l'avvento del cristianesimo, del messaggio cristiano? Era successo questo, che non è più il potere politico a giudicare, appunto, la persona, ma è la singola persona, la coscienza di ogni singolo uomo, di ogni singola donna a giudicare il potere. Cioè, era venuto qualcosa di sconvolgente, diciamo così. Questi cittadini, questi cristiani dei primi secoli, basta leggere la lettera di Ognetico, ma altri documenti, erano cittadini normali dell'impero, erano appunto pescatori, agricoltori, erano soldati, erano tutto quello che facevano gli altri. Soltanto una cosa non facevano, cioè non bruciavano l'incenso a Cesare. Cioè, era venuto qualcosa di importante. Per decreto religioso, lo Stato non è tutto. Questo è il primo punto, cioè era la difesa, appunto, della libertà di coscienza e della, appunto, sacralità della persona umana, perché nel medesimo tempo, l'aborto, per esempio, all'epoca era una cosa praticata in Egitto, a Roma, in Grecia. Addirittura, pensate, nella civilissima Atene, non a Sparta, se ci sono dei punti di legge di Platone in cui si vede che nella civilissima Atene, se nasceva un bambino o una bambina, a fastidio, nel senso impicciava, veniva dato a mangiare ai cani. Io voglio leggervi invece una cosa, quello che è a questo punto, data appunto la sacralità della persona umana dal concepimento alla fine, e data appunto questo impegno per la libertà di coscienza, di una coscienza fallibile ma inviolabile, guardate. Bene, ho letto quel brano, appunto, di Plinio, e leggo, per quanto riguarda l'aborto, quello che scrive Tertulliano nell'Apologetico 8.2, contro l'aborto. Dice: vieni su, spingi la lama in questo bambino di nessuno nemico, di nulla colpevole, e se a far d'altri, tu almeno assisti allo spirare di questa creatura umana che muore prima di aver vissuto. Spia quest'anima novella che evade, raccogli nel cavo della mano questo sangue freschissimo. A noi è fatto divieto dell'omicidio una volta per sempre. È proibito soffocare in embrione una vita appena concepita. L'arresto della nascita non è che un omicidio affrettato, e non c'è alcuna differenza fra il recidere una vita formata e una vita nascente. È creatura umana anche l'uomo in potenza, e tutto un frutto è già nella sua prima semenza. Difesa della vita dal concepimento alla morte. Difesa della inviolabilità della coscienza di ogni uomo e di ogni donna. Io vi chiedo che cosa sarebbe, ecco, l'Occidente senza questi principi cristiani, senza l'antropologia cristiana, e che cosa è stato l'Occidente quando ha preteso per diverse vie divinizzare lo Stato e calpestare, anzi annientare, appunto la persona umana. Ora, guardate, non dobbiamo pensare che, siccome siamo qui in un mondo di cattolici, difendiamo queste cose, perché ci sono stati dei laici acuti, onesti, dottissimi, adesso ve ne cito tre, i quali hanno visto quello che ha dato appunto l'Occidente, diciamo, all'Occidente appunto il pensiero cristiano, di laici non credenti. La prima citazione che adduco è appunto una cosa che voi tutti conoscete, ed è il saggio di Croce, perché non possiamo non dirci cristiani. Scrive Croce: il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta. Così grande, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall'alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane che da Lui hanno ricevuto legge e indirizzo a fatto nuovo. Tutte le altre rivoluzioni, tutte le maggiori scoperte che segnano epoche nella storia umana non sostengono il suo confronto, parendo rispetto ai particolari e limitate. Tutte, non escluse quelle che la Grecia fece della poesia, dell'arte, della filosofia, della libertà politica e Roma del diritto, per non parlare delle più remote della scrittura, della matematica, della scienza astronomica, della medicina e di quanto altro si deve all'Oriente e all'Egitto. E le rivoluzioni, le scoperte che seguirono nei tempi moderni, in quanto non furono particolari e limitate al modo delle loro precedenti antiche, ma investirono tutto l'uomo, l'anima stessa dell'uomo, non si possono pensare senza la rivoluzione cristiana, in relazione di dipendenza da lei, a cui spetta il primato perché l'impulso originario fu e perdura il suo. La ragione di ciò, cioè del fatto che il cristianesimo, dice appunto Croce, è la più grande rivoluzione che la storia abbia appunto sperimentato, la ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che gli acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale che fino allora era mancata all'umanità. Gli uomini, i geni, gli eroi che furono innanzi al cristianesimo compierono azioni stupende, opere bellissime e ci trasmisero un ricchissimo tesoro di forme, di pensieri, di esperienze, ma in tutti essi si desidera quel proprio accento che noi accomuna e fratella e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana, esso solo alla vita umana. Ci sono altre cose, ma risparmio adesso la lettura, tanto questa cosa la conoscete. Forse meno nota invece è una testimonianza. Ecco, sono alcuni pensieri di un altro grande laico italiano, e cioè Gaetano Salvemini. Bene, nel libro Ricordi di un fuoriuscito, Salvemini ricorda il suo incontro con Sturzo a Londra, ma in un altro saggio, che adesso vi leggo, ma faccio presto, scrive a un amico cattolico sincero, dice, di Bari, che aveva scritto una lettera parlando dei problemi politici, eccetera. Salvemini risponde: io stesso, quando devo spiegare quali sono le basi della mia fede morale, rispondo senza esitazione che sono cristiano. E se la gente mi domanda che mi spieghi meglio, dichiaro che sono cristiano perché accetto incondizionatamente gli insegnamenti morali di Gesù Cristo e cerco di praticarli per quanto la debolezza della natura umana me lo consente. Quanto ai dogmi, che sono andati sovrapponendosi nei secoli agli insegnamenti morali di Cristo, non me ne importa proprio nulla, non li accetto, non li respingo, non li discuto. La mia fede in certe norme di condotta morale non dipende dal credere che Cristo era figlio di Dio. Vi sono canaglie che credono alla divinità di Cristo e galantuomini che non ci credono. Io divido gli uomini secondo che sono canaglie o galantuomini, non secondo che hanno gli occhi neri o azzurri o secondo che credono o non credono alla divinità di Cristo, ma la sua morale, appunto, era la moralità di Gesù Cristo. Bene, vi dicevo, Sturzo è in esilio a Londra. Salvemini è in esilio a Londra, si incontrano questi due signori. E scrive Salvemini: a Londra un amico della vecchia unità, Angelo Crespi, stabilitosi lì da molti anni, mi offrì una prima ospitalità affettuosa. Trovai Don Sturzo che vi era andato nell'autunno del 24, credendo che la sua sarebbe stata una breve assenza dall'Italia, ma ormai era diventato anche lui un fuoriuscito. Don Sturzo crede all'esistenza di Dio, un Dio, badiamo bene, che non solo esiste chissà mai dove, ma è sempre presente a tutto quello che Don Sturzo fa. E Don Sturzo deve rendere conto certissimo, immediatamente, e non nell'ora della morte, nella valle di Giosafatte. Perciò Don Sturzo fa sempre quel che ritiene essere il suo dovere e con questo non anticipa mai. Perciò chi ha del proprio dovere un'idea analoga, Dio o non Dio, e cerca di confrontarsi a quell'idea, per quanto la debolezza umana lo consenta, sente che quell'uomo, quando viene a conoscerlo, serve a quell'uomo un rispetto che dipende dalla personalità morale dell'uomo e non ha nulla da vedere con le sue opinioni religiose e filosofiche. Frequentandolo a Londra, divenne ammiratore dell'uomo, lui al suo posto, io al mio. Con quell'uomo buono, naturalmente, era anche intelligente, non si scherzava. E non si scherzava mai, anche perché certe abitudini, quando si tratta di cose serie, non le ho. E credo che nacque da questo riguardo che avevamo in comune per le cose serie un'amicizia che io condivido, uno dei più belli acquisti della mia vita. Innanzi a quell'Himalaya di certezza e di volontà, la discussione non avrebbe avuto senso. Quando arrivavamo alla zona contestabile, accettavamo istintivamente che di lì non si passava, né di qua né di là, e scantonavamo amichevolmente ognuno per la sua strada. La zona contestabile era quella che era costituita dalle opinioni religiose. Una sola volta gli dissi che gli era giansenista e sentii subito di averlo offeso. Sorrise sorpreso ed io non procedetti avanti. Discuteva e lasciava discutere su tutto con una libertà di spirito che raramente avevo trovato nei cosiddetti liberi pensatori. Ma quando si arrivava alla zona riservata, cadeva la cortina di ferro. Don Sturzo non discuteva più. A costo di offenderlo, ripeterò che Don Sturzo è un giansenista, di quelli ortodossi ben inteso come Don Luca degli Scalzi, il maestro di Mazzini. E aggiungerò che è un liberale. Il chiericale domanda la libertà per sé in nome del principio liberale, salvo a sopprimerla negli altri, non appena gli sia possibile, in nome del principio clericale. Don Sturzo non è clericale, ha fede nel metodo della libertà per tutti e sempre. È convinto che attraverso il metodo della libertà la sua fede prevarrà sull'errore delle altre opinioni per forza propria, senza imposizioni più o meno oblique. E questo, credo, era quel terreno comune di rispetto alla libertà di tutti e sempre che rese possibile la nostra amicizia al di sopra di ogni dissenso ideologico. Dunque, dicevo, croce, salvemini, e permettendomi appunto una citazione da Popper. Popper è, voi sapete, un pensatore laico, ma lui è il primo, badate bene, a riconoscere il valore che la tradizione cristiana attribuisce alla coscienza dei singoli individui. E gli scrive nel suo famoso libro La società aperta ai suoi nemici: per un umanitario e soprattutto per un cristiano non esiste uomo che sia più importante di un altro uomo. Per un umanitario e soprattutto per un cristiano non esiste uomo che sia più importante di un altro uomo. E riconosco, gli dice, che gran parte dei nostri scopi e fini occidentali, come l'umanitarismo, la libertà, l'uguaglianza, li dobbiamo all'influenza del cristianesimo. Ma nel tempo stesso bisogna anche tenere presente che il solo atteggiamento razionale e il solo atteggiamento cristiano anche nei confronti della storia della libertà è che siamo noi stessi responsabili di essa, allo stesso modo che siamo responsabili di ciò che facciamo delle nostre vite e che soltanto la nostra coscienza e non il nostro successo mondano può giudicarci. Il metodo del successo storico appare incompatibile con lo spirito del cristianesimo. Dice ancora Popper: i primi cristiani ritenevano che è la coscienza che deve giudicare il potere e non viceversa. E ancora, la coscienza di ogni singola persona, unita con l'altruismo, è diventata la base della nostra civiltà occidentale. La dottrina centrale del cristianesimo ama il prossimo tuo, dice la scrittura, e non ama la tua tribù, ed è il nucleo vivo di tutte le dottrine etiche che sono scaturite dalla nostra civiltà e l'hanno alimentata. È anche, per esempio, la dottrina etica centrale di Kant: devi sempre riconoscere che gli individui umani sono fini e che non devi mai usarli come meri mezzi ai tuoi fini. Non c'è alcun altro pensiero, dice Popper, che abbia avuto tanta influenza nello spirito morale dell'uomo. Ben qui da chiedersi cosa sarebbe, ripeto, stata e cosa sarebbe l'Europa senza cristianesimo. E chiedo ancora, aveva torto Thomas Eliot ad affermare che se il cristianesimo se ne va tutta la nostra cultura e allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie. Allora, ho visto questo primo accennato, diciamo così, certamente sono accenni, questo primo punto, che se il laico vuol dire appunto, se il laico è colui che difende la libertà di coscienza per sé e per gli altri, bene, la radice fondamentale di questa concezione si deve appunto a quello che ha fatto il cristianesimo, diciamo così, per la storia dell'Occidente ormai dell'umanità. Bene, adesso qui io vengo, mi dispiace tanto, vengo a una questione che non vuole essere una questione politica, però, signor Prefetto, certe cose bisogna vengono fuori. Allora, qualcuno di voi, quando ho letto queste cose, avrà pensato, per Bacco, ma allora questi ati devoti hanno ragione. Cosa fa l'ato devoto? L'ato devoto, guardate bene, rispetto alle persone, cioè, qui è questione di idee, di posizioni. L'ato devoto, in sostanza, è chi dice... L'ateo devoto è chi dice, siccome hanno avuto tante cose, molti ecclesiastici, non parlo di te, Dolorizio, ma tu sei vicino a quelli là, molti si genuflettono davanti a questi atei devoti, genuflessioni continue, eccetera, eccetera. Allora uno dice, ma è un fenomeno serio, una cosa seria, una cosa importante, dobbiamo seguirli, essere d'accordo con loro, ovvero no. Allora, io non sono d'accordo. Sottopongo a voi queste riflessioni e dopodiché, se non siete d'accordo, me lo dite. Se, ma voglio cominciare il problema degli adi devoti, lo voglio cominciare un po' solennemente partendo dal contrasto tra Hegel, tra Kierkegaard, l'attacco di Kierkegaard ad Hegel. Allora, la filosofia di Hegel, dice Kierkegaard, questo brillante spirito di putridità è la più ripugnante, cito, è la più ripugnante di tutte le forme di libertinaggio. Questo dice Kierkegaard contro Hegel, insistendo a più riprese sulla marcia pomposità dell'hegelismo e sulla sua abominevole pompa corruttrice. Dal diario. Ci furono dei filosofi che tentarono prima di Hegel di spiegare la storia e la provvidenza poteva solo sorridere a vedere questi tentativi. Ma la provvidenza non si abbandonò al riso sfrenato perché in essi c'era sincerità umana e onestà. Ma Hegel, qui ho bisogno del linguaggio di Omero, a quali scoppi di risa devono essersi abbandonate gli dèi, un così disgraziato professorino che pretende semplicemente di aver scoperto la necessità di ogni cosa. Ed ora eccolo, intento suonare tutta la sua musica nel suo organetto, ascoltate dunque o dèi dell'Olimpo. L'uomo singolo, dice Kierkegaard, non ha scelto un'esistenza concettuale. E il singolo nella sua indeducibile realtà è esattamente la roccia su cui gli fa forza per scardinare le pretese del sistema. Il singolo, scrive Kierkegaard, con questa categoria sta o cade la causa del cristianesimo. Il singolo è e rimane ancora l'ancora che deve arrestare la confusione panteista, è e rimane il peso con cui la si può comprimere. Hegel però ha teorizzato che quel che conta, come nelle altre singole specie biologiche, non è il singolo, ma l'umanità, la specie umana appunto, e presume di risolvere il problema del cristianesimo, il problema del rapporto fra il singolo e Dio, dissolvendolo in un momento della storia universale. Quindi c'è, sì, la Cina, la Persia, il giudaismo, il cristianesimo, il medioevo, giù. Quindi il cristianesimo è un momento della storia dell'umanità appunto. Allora dice qua, egli, dice appunto Hegel, ha snaturato il cristianesimo, mettendolo così d'accordo con la sua filosofia. C'è qui da fronteggiare, diceva Kierkegaard, l'ipocrisia dell'intelligenza. E qui siamo nel punto fondamentale. Nel passato il cristianesimo è stato duramente attaccato, ma c'era del lato onesto in questi attacchi, poiché il cristianesimo non veniva snaturato, restava sta poco intatta l'essenza del cristianesimo. Credere per un cristiano significa credere che quell'uomo che si chiama Gesù di Nazareth è anche Dio. Uomo Dio Gesù Cristo è il segno dello scandalo, dice Kierkegaard, è l'oggetto della fede. Lo scandalo si riferisce essenzialmente alla sintesi di Dio e uomo, ossia l'uomo Dio. Respinto come paradosso e scandalo, il riso come follia alla follia della croce, il cristianesimo veniva fronteggiato per quello che era e veniva accettato o rifiutato per la sua essenza. Ma poi la situazione si è fatta diversa. Invece di lasciare il compito immutato e magari dire no, si cambiano le carte in tavola e si dice ma mio Dio, noi siamo d'accordo. D'accordo nel tramutare il cristianesimo in cultura, in strumento di vita comoda, il raffinato epicureismo, il nuovo paganesimo. Migliori, dice Kierkegaard, migliori, tanto migliori, erano i tempi quando si lasciava che il cristianesimo fosse quel che era, o si accettava o si rompeva con essa. E invece ecco che sotto la pressione dei falsari in voga, l'unico cristianesimo esistente è una falsificazione. Hegel, dice Kierkegaard, è un falsario che gioca al cristianesimo e nessuna filosofia è stata tanto pericolosa per il cristianesimo come la sua. Ciò per la ragione, appunto, che le filosofie anteriori, cito sempre, avevano abbastanza onestà per lasciare il cristianesimo quale era, ma Hegel fu tanto stupido e sfacciato da sciogliere il problema dei rapporti tra speculazione e cristianesimo in modo da travisare il cristianesimo e così andò tutta meraviglia. Per Kierkegaard, in breve, il compito era soddisfare l'eternità, ma professori e pastori, intendo soddisfare il tempo, sono dei vigliacchi, per il quale cito ancora, è più comodo adulare i contemporanei. Ed ecco alla fine, con tanta bravura, queste canaglie, dice Kierkegaard, cioè Goethe, Hegel e da noi Mister, era il suo vescovo, predicarono comunque portare ad effetto il principio che la verità è soddisfare appunto il tempo. Ora, l'ateismo è difficile, ha scritto Gibson, ma anche credere non è sempre facile. Credere, dice Kierkegaard, è propriamente andare per quella via dove tutti gli indicatori stradali mostrano indietro, indietro, indietro. La via è stretta, e questo appartiene già alla fede, Matteo c'era. La via è buia, anzi non è soltanto buia ed un buio pesto, ma è come se la luce dei lampioni non facesse che confondere e aumentare l'oscurità, proprio perché gli indicatori stradali significano la direzione inversa. In ogni caso, la fede in Cristo non può venire stravolta in filosofia. L'idea della filosofia è la mediazione, quella del cristianesimo è paradosso. Per un assoluto non si possono dare ragioni, al massimo si possono dare ragioni che non ci sono ragioni. Abramo ebbe fede il buon ladrone. Infatti, dice Kierkegaard, chi è che nella storia del Nuovo Testamento ha avuto veramente fede? Il buon ladrone. Perché il buon ladrone aveva tutte le ragioni per non crederci, eppure ci crede. Stava lì, moriva, lo dileggiavano sotto, diceva se sé. Questo aveva tutte le ragioni per non credere, e invece appunto crede. Bene, Abramo ebbe fede il buon ladrone. Il cristianesimo non è filosofia, è ridurlo a cultura equivale ad infrangere tutto, dice Kierkegaard, ad infrangere tutto, a spezzare il nervo del cristianesimo. Non è, guardate bene, non è filosofia, non è cultura, perché per chi crede è un messaggio trasculturale. E sono stati, ecco, dice ancora Kierkegaard, i testimoni della lunga catena della verità a dare l'allarme contro quei falsari sempre pronti a vedere nella fede non più non altro che un strumento, un regno. E i politici non possono pretendere che la fede venga messa all'asta nelle fiere dei partiti. Questo fu un insegnamento offerto da Kierkegaard ai suoi contemporanei. E io vi chiedo, valido a quei tempi, il suo è un ammonimento davvero inutile ai nostri giorni? Ecco dunque il problema dei devoti. Per gli altri devoti, da qualunque parte si affaccino, ciò in cui credono i cristiani è soltanto una favola, perché io sono ateo, sono razionale, sono scientifico, sono critico, sono laico, e tu sei cristiano e dunque credi in una favola, perché io sono ateo, perché io sono più bravo di te, perché io sono appunto razionale, caro Marusa, se tu sei un credente vuol dire che sei così, un uomo mitico, vabbè, pensi a queste favole. Ripeto, per gli altri devoti, da qualunque parte si affacciano, non questiono di persone, non mi interessa niente, ciò in cui credono i cristiani è soltanto una favola, la quale tuttavia può venire abilmente usata a scopi politici. La fede per gli altri devoti va usata per quello che serve e respinta per quello che è. Per te cristiano, ovviamente, la fede è la cosa più importante. Bene, la tua fede è una favola, però io ti uso per gli scopi politici. Ora io vi chiedo, è un fenomeno questo di laicismo o di opportunismo? Questa è una domanda che faccio, Cappelletti. Vincenzo, ti faccio la domanda, devi rispondere perché tu i romani li conosci, come li conosce appunto. Allora vi dicevo, e ancora Kierkegaard, ma prima di dire un'altra cosa, ripeto, la fede per gli altri devoti va usata per quello che serve e respinta per quello che è. Tutti oggi sono cristiani, ma senza fede, lamentava Gregorio Magno nelle sue omelie. e ai nostri giorni l'antico lamento accusatorio sembra essersi da qualche parte tramutato in allegria. Certo, la fede dei cristiani ha avuto e ha effetti civili, ma su quali basi si può pretendere di ridurla a religione civile? E ancora Kierkegaard: il Dio non sa che farsene di questa caterva di politicanti in sede velluto che benevolmente hanno preteso di trattare il cristianesimo e di servire il Dio servendo a se stessi. No, dei politicanti il Dio se ne strafischia. Kierkegaard. Ora pensate che io sono cattivo. Non sono cattivo, perché c'è stato il cardinale Pompedda, defunto da poco tempo, diciamo così, si è lasciato. In un articolo del 2006, il cardinale Pompedda su Jesus diceva che in fondo è indubbiamente positivo il fatto che atei ed agnostici dichiarano apertamente di abbracciare il valore del messaggio cristiano. Tuttavia, egli aggiungeva e precisava, cito: se questo è l'aspetto positivo, non manca un grande rischio e l'aspetto fortemente negativo di questo fenomeno. Non vorrei, cioè, che sotto questa spinta si svuotasse il contenuto della fede e delle sue radici vere. L'accettazione di questi valori universali di tipo etico e morale, se distaccati dalla loro fede ispiratrice, rischia di far venire meno la stessa fede nel suo nucleo centrale per ridurla solo ad una realtà esteriore. Non vorrei, in altre parole, diceva Cardinal Pompedda, che la fede stessa con questa impostazione fosse svuotata del suo significato più profondo e così presentata nel contesto odierno. Per noi cristiani la fede è invece, lo sappiamo bene, solo un'adesione alla persona di Cristo e la proclamazione delle verità legate a questo atto di fede da cui tutto discende. Questo è appunto alcune riflessioni che facevo riguardo al problema che non possiamo scambiare, diciamo così, l'adesione laica a questi valori, diciamo così, con qualcosa che, a cui noi dovremmo rincorrere. Non lo so, insomma, io sono molto dubbioso e molto sospettoso di questi problemi. Adesso vengo, ancora qualche minuto ce l'ho, c'ho ancora un quarto d'ora, sì. Allora, vengo a un altro problema. Il problema perché, allora diciamo, se laico vuol dire, ripeto, difesa della libertà di coscienza per se stessi e per gli altri, le radici appunto sono nostre e non sono appunto sono nostre e non sono, poi sono c'è anche da altri, ma non vengono da altri. Adesso vengo a un altro problema ancora più delicato. Perché ho portato un po' di documentazione qui, Vincenzo Cappelletti, gli amici filosofi, Malusa, Cipriani ci possono dare una mano molto più di me, ma insomma, qual è il problema? Il problema è questo. Allora, il mondo contemporaneo appunto ormai è un mondo in cui il dominio della scienza e della tecnologia, insomma, sono veramente le cose più importanti. Bene, allora si dice, in fondo un cattolico cos'è? È un reazionario, un cristiano, sono dei reazionari, andate contro la ricerca, è stato il problema appunto dell'embrione, il problema, no? Voi cattolici siete sempre brutti persone, reazionari, eccetera, eccetera. Allora, io adesso non voglio, qui diceva appunto Don Vincenzo Cappelletti, può dire cose molto importanti, posso capire cose molto importanti sulla storia della scienza, perché è chiaro che dal punto di vista fattuale questo è falso, falsificato, perché quanti cristiani hanno fatto scienza, diciamo così, era cattolico Galileo, cattolico Pascal, eccetera, eccetera, Copernico, Kepler, Newton, Pasteur, sono tutti appunto cristiani o cattolici addirittura. Quindi il problema è questo, ci poniamo questa domanda: l'Occidente è scientifico nonostante il cristianesimo? Ovvero ancora, l'Occidente è scientifico e cristiano? Ovvero ancora, l'Occidente è scientifico perché è cristiano, perché è almeno anche cristiano? Cioè, ripeto la domanda, c'è questo problema della scienza. Si dice il cattolico è contro la scienza, voi siete dei reazionari, proibite la ricerca, tutte le polemiche, ripeto, sulla cosa sull'embrione, no? Allora, la domanda che pongo è questa, poi le risposte poi saranno molto più dotte delle mie, indubbiamente. Cioè, chiedersi se l'Occidente è cristiano nonostante il cristianesimo. Questa è una tesi sostenuta da un mio dotto collega che è Luciano Pellicani, per esempio, no? Ha fatto un libro delle radici pagane dell'Occidente, dell'Europa. Io discuto con lui, è un carissimo, veramente un carissimo amico, siamo in perfetto disaccordo, ma come diceva Whitehead, un disaccordo di credenze non è un dramma, è un'opportunità, quindi diciamo così, aiuta a chiarificare meglio le cose. Ora, faccio breve la faccenda, che poi devo toccare un costo della cardinale Ratzinger. C'è una tesi di Max Scheler in sociologia del sapere, dove Scheler dice, guardate bene, che non è che l'Occidente è scientifico nonostante il cristianesimo. Non dice che l'Occidente è scientifico e cristiano. Dice una cosa molto più radicale. È una tesi che in genere viene appunto sottaciuta, ignorata, messa da parte. Ma io credo che invece sia una tesi di grande valore. Cosa dice appunto Scheler? Scheler dice questo. Che non è la scienza, come dice mio amico Pellicani, non è la scienza che appunto secolarizza, anche Weber, no? La scienza che secolarizza, disincanta il mondo. No, Scheler dice una cosa opposta. Cioè, la scienza è possibile in un mondo già disincantato. Cioè, ripeto, mentre appunto Weber e altri sostengono che si ha secolarizzazione, cioè un mondo senza sacralità, perché la scienza disacralizza il mondo, cosa dice Scheler? L'opposto dice, no, la scienza è stata possibile nell'Occidente perché noi eravamo in un mondo già secolarizzato, cioè mortificato, cioè un mondo relativizzato, reso morto, non più sacro, desacralizzato. Vi leggo il passo perché credo sia una delle cose più importanti che viene spesso, appunto, Umberto, viene spesso ignorato. Dunque, non è la scienza, dice Scheler, che disincanta il mondo, ma la scienza è possibile solo in un mondo disincantato. E il mondo dei cristiani non è disincantato perché nel contatto con culture altre la fede cristiana muore o si inaridisce. Il mondo del cristiano è disincantato proprio in base alla fede cristiana. Ecco Scheler. Finché la natura è colma per un dato gruppo di forze personali e demoniache, essa è, nella misura in cui lo è, esattamente ancora un tabù per la scienza. Ripeto questo pensiero. Finché la natura è colma per un dato gruppo di forze personali e demoniache, essa è, nella misura in cui lo è, esattamente ancora un tabù per la scienza. Unicamente la spinta religiosa verso un'idea di Dio spirituale meno biomorfica e come tale più o meno monoteistica secondo una legge essenziale, fa che la religione si elevi al di sopra dei vincoli delle comunità consanguinee e tribali, spiritualizza e devitalizza l'idea di Dio e rende libera poi in maniera crescente, perché la si investighi scientificamente, la natura raffreddata per così dire nel suo carattere religioso è diventata relativamente oggettiva e morta, o la parte della natura raffreddata in questo carattere religioso. Chi considera le stelle come divinità visibili non è ancora maturo per un'astronomia scientifica. E ancora, il monoteismo creazionistico giudaico-cristiano e la sua vittoria sulla religione e sulla metafisica del mondo antico fu senza dubbio la prima fondamentale possibilità per porre in libertà la ricerca sistematica della natura. Fu un mettere in libertà la natura per la scienza in un ordine di grandezza che forse oltrepassa tutto ciò che finora ad oggi è caduto in Occidente. Il Dio spirituale di volontà e di lavoro, il creatore che nessun greco, nessun romano, nessun Platone ed Aristotele conobbe, è stato la maggior santificazione dell'idea di lavoro e del dominio sopra le cose infraumane, e nel medesimo tempo operò la più grande disanimazione, mortificazione, disincanto e razionalizzazione della natura che abbia mai avuto luogo in rapporto alle culture asiatiche e l'antichità. Tutto questo allora per dire che non è che l'Occidente è scientifico nonostante che è cristiano. Se vale questa tesi di Scheler, e io penso che ci siano abbondanti appunto testimonianze, supporti sia empirici che teorici, credo che la cosa sia ben diversa. Allora, ciò che appunto i cristiani, cioè almeno nel mondo cattolico, è stato combattuto, non è stata mai combattuta appunto la ricerca anche nel campo biologico, non è questo il problema. Il problema sono le applicazioni che si fanno di queste scoperte. Allora qui io vengo rapidamente, poi concludo, con alcuni pensieri Papa Benedetto, ma quando era cardinale. Perché questo? Perché quando il Papa ha parlato di questa, diciamo così, di questo dittatura del relativismo, si sono avventati su questa frase. Ora, detta così, in questo modo, distaccata dal contesto, cosa del genere, diciamo così, non si capisce la faccenda, no? Perché l'obiezione qual era? Il Papa c'era contro il relativismo, ma mica ad Auschwitz quelli che ammazzavano erano relativisti, pensavano che c'era una verità assoluta, e mica nei lager russi quelli che ammazzavano appunto erano relativisti, erano cioè tolleranti, erano persone che pensavano di avere in mano una verità assoluta. Allora, cerchiamo di vedere bene le cose. Leggo solo poche cose, poi finisco. Il 26 novembre del 2003 il cardinal Ratzinger, intervistato da Antonio Sorci, affronta alcuni temi presenti nel suo già richiamato libro Fede, Verità e Tolleranza e torna sul problema del relativismo. Chiede Sorci: c'è una novità nel suo libro a proposito del relativismo. Lei sostiene che nella pratica politica il relativismo è benvenuto perché ci vaccina, diciamo, dalla tentazione utopica. È il giudizio che la Chiesa ha sempre dato sulla politica? Ratzinger risponde: direi proprio di sì, e questa è una delle novità essenziali del cristianesimo per la storia. Perché, torniamo alle cose diciamo prima dell'inizio, perché fino a Cristo l'identificazione di religione e Stato, divinità e Stato, era quasi necessaria per dare stabilità allo Stato, Caesar e Kyrios. Poi l'Islam ritorna a questa identificazione tra mondo politico e religioso, cioè il sistema teocratico, diciamo, no? Col pensiero che solo con il potere politico si può anche moralizzare l'umanità. In realtà, da Cristo stesso, dice sempre Ratzinger, badate bene, troviamo subito la posizione contraria. Dio non è di questo mondo, non ha legioni, cosa dice Cristo? Stalin diceva non ha divisioni. Non ha un potere mondano, attira l'umanità a sé non con un potere esterno, politico, militare, ma solo col potere della verità che convince, dell'amore che attrae. E dice attirerò tutti a me, ma lo dice proprio dalla croce. E così crea questa distinzione tra imperatore e Dio, tra il mondo dell'imperatore, al quale conviene la realtà, ma non la realtà critica, e il mondo di Dio che è assoluto. Mentre non è assoluto lo Stato. Signor Prefetto, mi piace per lei, insomma, lo Stato non è assoluto, vabbè, lei lo sa meglio di me. Allora, dicevo, di nuovo Sorci, e anche per te Cani, mi dispiace, il comune non è assoluto. Allora, di nuovo Sorci. Quindi non c'è potere o politica o ideologia che possa rivendicare per sé l'assoluto, la definitività, la perfezione. Ratzinger, questo è molto importante. Perciò sono stato contrario alla teologia della liberazione, che di nuovo ha trasformato il Vangelo in una ricetta politica con l'assolutizzazione di una posizione per cui solo questa sarebbe la ricetta per liberare e dare progresso. In realtà il mondo politico è il mondo della nostra ragione pratica, dove con i mezzi della nostra ragione dobbiamo trovare le strade. Bisogna lasciare proprio alla ragione umana di trovare i mezzi più adatti e non assolutizzare lo Stato. I padri hanno pregato per lo Stato riconoscendo la necessità, il suo valore, ma non hanno adorato lo Stato. Mi sembra proprio questa la distinzione decisiva, dice Ratzinger. Sorci ancora. Ma questo è il nostro ordinario punto d'incontro tra il pensiero cristiano e cultura liberale democratica. Ratzinger, io penso che la visione liberale democratica non potesse nascere senza questo avvenimento cristiano che ha diviso i due mondi, così creando pure una nuova libertà. Lo Stato è importante, si deve obbedire alle leggi, ma non è l'ultimo potere. La distinzione tra Stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cui una persona può anche opporsi allo Stato. I martiri sono una testimonianza per questa limitazione del potere assoluto dello Stato, così è nata una storia di libertà, anche se poi il pensiero liberale democratico ha preso le sue strade, l'origine è proprio questa. Allora, io qui voglio terminare, perché penso che sia bene che ci siano le vostre prese di posizione, pro o contro, o su altre cose. Quello che volevo dire era puntare, diciamo così, su quattro punti. Primo, se laico, come dicono tanti, appunto come si dice in più nelle più grosse definizioni dei dizionari, dei rispoli, eccetera, se laico vuol dire laico è colui appunto che difende, ripeto, la libertà di coscienza per sé e per gli altri, allora io penso che la radice di questo laicismo lo dobbiamo proprio al cristianesimo. Ho portato alcuni documenti e ho letto appunto questi pensieri del cardinale Ratzinger quando era appunto cardinale. Il secondo punto che ho voluto far vedere appunto come nella coscienza laica più matura e più critica, ho portato tre pensatori, cioè Croce, Salvemini e Popper, c'è questo grande riconoscimento del grande apporto del cristianesimo all'Occidente. Indubbiamente, guardate bene, l'Occidente non è solo cristiano, perché la Grecia ha dato all'Occidente l'idea di razionalità come discussione critica. Però ha ragione Giovanni Reale quando dice che non fu la Grecia a passare all'Europa i suoi dèi, cioè il Dio delle popolazioni europee è il Dio appunto ebraico cristiano, il Dio cristiano. E questo Dio cristiano non è indifferente per la vita d'ora. Ora, dicevo, i laici che difendono queste cose, però io credo che questo non significa l'accettazione della posizione di questo fenomeno italiano che sono gli atei devoti. Perché, ripeto, a mio avviso, con tutto il rispetto, poi chi vuol seguirli segua pure, va bene tutto da questo punto di vista, non è questo, ma il problema che pongo è questo, perché l'ateo devoto dice al cattolico: ti rifiuto per quello che sei e ti uso per quello che mi servi. Una posizione che non mi piace. Non mi piace, può piacere a voi, a qualcuno di voi, benissimo. L'altro punto che ho voluto toccare appunto è la questione della ricerca scientifica, perché si dice che, l'ultimo abbiamo visto con il referendum sull'embrione per esempio, si dice appunto che il cattolico è contro la ricerca scientifica, è un oscurantista, è un bigotto. Ora, questo diciamo così, da tutti i documenti che abbiamo non risulta, noi non siamo contro la ricerca scientifica, siamo per la più ampia ricerca scientifica, siamo per applicazioni che reputiamo disumane della ricerca scientifica. Questo è quello che abbiamo detto, perché se l'embrione appunto è vita nascente, diciamo così, noi prendiamo l'embrione sacro, e perché se l'embrione è sacro tu non lo tocchi, non lo uccidi, diciamo così, questa è la nostra posizione. Allora, dopo questo appunto, ho voluto proporvi, cosa che voi già sapete sicuramente, ma in ogni caso insisto su questa tematica, cioè proporvi la tesi di Scheller, in cui Scheller dimostra che la scienza non è potuta sorgere e svilupparsi in Occidente nonostante il cristianesimo, ma si è potuta sviluppare perché il cristianesimo ha staccato Dio dal mondo, questo mondo non è più sacro, e quindi, perché guardate che la scienza moderna non è nata con l'osservazione. L'osservazione ce l'ha anche presso i greci, c'è la Babilonia, l'astronomia, è nata con la manipolazione, col toccare le cose, ed evidentemente tu le cose le tocchi se non sono sacre. Perché? L'anatomia. Perché ancora a Roma nell'Ottocento facevano anatomia, Vincenzo, facevano anatomia con i manichini. Perché il corpo umano è l'ultimo rimasuglio di sacro che c'è sulla faccia della terra. E quindi dice Scheller, non è che la scienza desacralizza il mondo o la scienza secolarizza il mondo, come pensava Weber. No, è l'opposto, dice Scheller. La scienza è possibile in un mondo già desacralizzato, non più sacro, perché Dio non è il mondo. E questa appunto è stata anche la lotta che ha fatto il cattolicesimo contro la magia, diciamo così. Questo punto, l'ultimo punto che ho toccato, tornando all'origine del mio discorso, sono questi pensieri del cardinale, allora cardinale Ratzinger, sul rapporto appunto tra fede cristiana e politica, secondo cui appunto non c'è teocrazia nel nostro mondo, perché appunto Caesar non è Kyrios, e perché dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Indubbiamente a Cesare non possiamo dare la coscienza, non possiamo appunto sottomettere quello che abbiamo di più importante, cioè la nostra libertà, a Cesare, perché Caesar appunto non è Kyrios. Ho finito.